ci saranno anche 5 o 6.
Vabbè, comunque cercherò di dare un po' diverse, in parte mi sono un po' Roma, in modo positivo penso con quello che ha detto Giulio. Allora, io volevo parlare, il titolo era relazione fra cibo e risorse, poi ho sostituito con questa energia, perché? Perché è vero che per vivere noi abbiamo bisogno di tante risorse, no? Possiamo fare un piccolo elenco, non finirebbe più. Cibo, chiedete alla gente, cibo, acqua, aria, clima, terreno, ambientale, eccetera. Ecco, e, però quando andiamo proprio a vedere in profondità, ci accorgiamo che l'energia non è mica in questo posto qui, è al primo posto assoluto delle risorse. Infatti basta vedere, ad esempio, che per fare il cibo ci vuole energia. Questa cosa un po' ironica di National Geographic dice che per fare una mucca ci vogliono 6 barili di petrolio, perché naturalmente la mucca non è che mangi petrolio, mangia le cose che crescono nei campi, i campi vanno arati, fertilizzati, eccetera, eccetera, come vedremo. Per cui la carne costa energia, dopo vediamo qualche dettaglio in più. Certe cose costano moltissima energia, certi cibi. Quindi il cibo costa energia, senza energia non si fa cibo, eh? Dopo vediamo anche perché anche la fotosintesi poi utilizza energia. Ecco, se non c'è acqua abbastanza, la posso fare, basta che abbia energia, si può desalinare l'acqua del mare, ma ci vuole dell'energia. Poi a seconda di che energia, quindi abbiamo visto cibo e acqua, adesso vediamo l'aria, e sì, perché l'aria è più o meno inquinata a seconda di che energia io uso. Sappiamo benissimo che usando i combustibili fossili dobbiamo stare qui. Non solo, ma anche il clima, perché abbiamo visto anche prima, quando utilizziamo i combustibili fossili produciamo questa sostanza che si chiama anidride carbonica, la quale fa una specie di coltre attorno alla Terra, per cui si scalda il pianeta, e dopodiché si sciolgono i ghiacci, e questo è già un disastro. Poi l'altro è che noi viviamo appunto nell'inquinamento, questa è la mappa delle polveri sottili. Sì, vedo che qui in Valpadana forse il nostro amico Gabriele sta un po' più qua, c'è meno nero, perché dove c'è molto nero sono da 1 a 3 mesi di vita in meno, 2, non so. Poi anche il suolo c'entra con l'energia, perché praticamente se io del suolo posso farlo diventare fertile se riesco a mettere acqua, ma per mettere acqua ci vuole energia, oppure posso distruggere la fertilità del suolo utilizzandolo troppo. Perché al giorno d'oggi il problema è che utilizzandolo troppo il suolo, a un certo punto, io queste pause che facevano i nostri nonni, evidentemente qualcosa si vive, non posso smettere tutti gli anni mais, come c'è da noi. È giù fertilizzante. Poi naturalmente l'energia c'è perché è dappertutto, infatti questo famoso esempio che avevamo mostrato 30 volte, per fare un computer ci vuole della roba, ma però ci vuole l'energia per mettere insieme questa roba, per i processi produttivi. Per cui appunto qualsiasi oggetto che abbiamo o macchina che funziona, prima ancora di utilizzarlo ha già consumato tanta energia per essere fatto. Questo vale per un computer, per un'automobile, per un telefonino, per quello che volete. Perché poi sta roba dove la prendo? Devo scavare. Come faccio a scavare? Giù, ancora energia. Quanto scaviamo? Beh, scaviamo abbastanza, insomma, specialmente all'aumento, diciamo, della scavatura forte. Pensate che al giorno d'oggi circa ognuno di noi consuma in qualche modo materie prime per 27 kg al giorno. Allora è facile tanto dire una cosa, che noi scaviamo, però a un certo punto forse sarà anche fatica a scavare. In ogni caso ci vorrà più energia per andare più in fondo. Perché vedete, tutto quello che abbiamo attorno richiede energia, non so, il ferro, per fare 1 kg di ferro devo spendere da 20 a 25 megajoule di energia, l'alluminio ancora di più, insomma tutto costa energia. Conclusione, per vivere ci vuole energia, e l'energia serve per fare tutto quello che è attorno a noi. Possiamo riassumere in una semplice frase, senza energia non si può fare nulla. Se qualcuno è in grado di dirmi cos'è si può fare senza energia, sarei contento di sapere.
Pensare
ci vuole energia, non c'è niente. Quindi tutto dipende dall'energia, sei già d'accordo che tutto dipende dall'energia, allora anche la crescita, modello di sviluppo, mercato, consumismo, investimenti, vedete quello che volete, tutto. Questo è il primo messaggio, tutto dipende dall'energia. L'altro messaggio che volevo lasciare, che poi Giulia già ampiamente dimostrato, è che la Terra non è più quella di prima. Vedete, sto signore ha scritto un libro con un errore voluto sulla parola Terra per dimostrare, perché per richiamare l'attenzione sul fatto che la Terra non è più quella di prima, non è più quella di Malthus, anche quella dell'inizio del secolo, dopo vedremo, non è più quella di prima. Dobbiamo abituarci a vivere in un pianeta più ostile, perché diventa più ostile. Ecco, allora, quali sono i motivi per cui la Terra non è più quella di prima? Beh, l'ha fatto già vedere Giulio. L'aumento della popolazione, guardate, è aumentato in questi ultimi anni, notare, nel 50, cioè parlo, 50, io già vivo da un pezzo, c'era 2 miliardi e mezzo di persone, adesso 7 miliardi. E sappiamo che appunto, allora qui i passeggeri aumentano sempre, 75 milioni all'anno d'aumento è la popolazione su per giù di una città come Parma. All'anno è come una grande nazione, più dell'Italia, come la Germania, come la Germania più appunto tutti gli anni, un po' pesante sulla Terra, va bene. E poi ogni minuto, dove c'è questa gente? Che si abbiamo visto ieri, no? Indiani, cinesi, gli indiani, vedete, gli indiani crescono più di cinesi, quindi presto supereranno i cinesi. Gli indiani sono già 1,2 miliardi, i cinesi sono 1,3 miliardi, supereranno. E la cosa che più appunto mi interessa è il fatto che mentre la popolazione cresceva appunto in modo vertiginoso, l'energia cresceva ancora di più, come hai fatto vedere l'acqua anche, no? Cioè questa crescita dell'uso di queste risorse, siccome l'energia è la principale della risorsa, perché cosa è successo? È successo una cosa che vi ho fatto vedere molte volte, è successo che se andiamo indietro la civiltà utilizzava il fuoco per quel po' di energia che aveva bisogno, poi per secoli e secoli non è successo niente, finché a un certo punto l'uomo si è accorto che poteva usare i combustibili fossili e quindi è cominciata la rivoluzione industriale, e quindi prima il carbone, poi vedete, nel 1910 eravamo ancora qui, adesso oggi più o meno ogni secondo, che vuol dire ogni volta che faccio così, ogni volta che faccio così consumiamo 220 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio, 96.000 metri cubi di gas. Simultaneamente al consumo energetico naturalmente si è sviluppata la scienza, la tecnologia. Cosa c'entra questo col cibo? Beh, adesso andiamo a vedere un attimo il cibo, poi torneremo all'energia. Allora, intanto dobbiamo sapere che c'è, per fortuna al mondo, la fabbrica del cibo, che è la fotosintesi, no? Una specie di miracolo per cui l'energia che il sole ci manda viene utilizzata in modo da convertire delle sostanze molto abbondanti e a basso contenuto energetico, con l'energia del sole le convertiamo in ossigeno che ci serve per respirare e in queste sostanze che qualcuno chiama idrati di carbonio, che insomma sono tutto il cibo, il legno e quindi qui dopo dal legno viene fuori anche il petrolio, eccetera. E queste sostanze qui, cibo, legno e combustibile, sono quelle che dopo noi usiamo perché li ricombiniamo con l'ossigeno, riproduciamo anidride carbonica e mangiando appunto otteniamo l'energia per vivere, oppure bruciando il legno, bruciando i combustibili fossili otteniamo il calore, il fuoco che ci permette poi di fare tutto quello che facciamo. Ecco, quindi abbiamo, diciamo, energia per vivere, energia per le macchine, dall'energia che viene dal sole utilizzata da questa specie di miracolo che è la fotosintesi. Prima di continuare con dei numeri così, volevo richiamare appunto l'attenzione su questa specie di miracolo che è la fotosintesi, che è stato sintetizzato da uno scienziato in pochissime righe, secondo me molto molto belle. Dice, un albero, cos'è un albero? Un albero è fatto essenzialmente di aria e di sole. Quando brucia torna ad essere aria. E nel calore della fiamma ci ridà il calore fiammeggiante del sole che era stato imprigionato per convertire l'aria nell'albero. Qui c'è la fotosintesi, c'è la combustione, i due processi che ci tengono su. Dunque il problema è che il cibo, come ha detto già anche Giulio, al giorno d'oggi si fa così, no? Al giorno d'oggi, essendoci tanta energia disponibile per far andare queste macchinine qui, il cibo si produce in questo modo, ma prima se ne sono usate altre di macchinine per fertilizzare, ma i fertilizzanti a loro volta da dove vengono i fertilizzanti? Dalle industrie. Come funzionano le industrie? Con l'energia, addirittura la materia prima, delle volte il petrolio, non più i fertilizzanti però. Allora si capisce che tutto è cresciuto e si capisce anche che le mucche appunto sono cresciute. Cioè prima c'era un contadino che aveva due mucche di qua, una mucca di là, adesso le mucche sono tutte insieme, perché è più facile tirare su, perché c'è questa energia che permette di convogliare lì, mangini, eccetera. Allora appunto, come diceva già anche Giulio, il 60% del grano turco prodotto al mondo è usato per fare mangime. La Cina importa più del 40% della soia prodotta in Brasile e in parte lo destina all'uso di animali, anche se di animali ne consumano pochi in Cina, poi vedremo. Questo era un moderno pollaio, insomma un po' grandino naturalmente. E quindi bisogna sapere che adesso tutto è grande, grande, grande. Allora quanti animali abbiamo sulla Terra? 19 miliardi di polli abbiamo, 1,5 miliardi di mucche, 1 miliardo, più di 1 miliardo di anatre, pecore, eccetera. In totale abbiamo 26 miliardi di animali di grosso, abbastanza taglio. Ecco, per persona in USA e negli Stati Uniti hanno 6,8 polli a testa l'anno, un terzo di bue, insomma, un quarto, un quinto di maiali. In Cina, vedete, i bovini ne hanno, adesso quando vorranno anche loro, che vogliono già mangiare la carne di bue, ecco. Si stima, insomma, che nel 2050 i polli saranno 35 miliardi, perché questo è il fatto, stanno sempre crescendo, no? Le capre e pecore assieme sui 2 miliardi e 7, eccetera, eccetera. Allora, a parte il cibo che ci fa vedere che appunto il mondo è cambiato per mille altri motivi, tutti legati all'energia. Perché? È perché adesso appunto produciamo tanto e quindi accumuliamo tantissimi rifiuti, packaging, eccetera, di tutti i tipi. Va bene, questo è già un fatto. Il problema dei rifiuti è al numero uno per tutti i sindaci di tutti i comuni italiani. Andate a vedere a Roma, per esempio, adesso, faccio per dire. Vabbè. Poi abbiamo cambiato il clima. Cambiare il clima, mica uno scherzo, come diceva Giulio, e insomma adesso qui sta di fatto che questa è la foto del cambiamento climatico, dove c'è un ghiacciaio ci sono dei laghi. Allora riprendo il concetto di Giulio, c'è il problema che l'uomo ha fatto talmente tanto che a questo punto gli scienziati si sono posti il problema, ma ci saranno dei limiti per l'azione dell'uomo, li chiamano limiti planetari e ne hanno individuati 6 o 7, alcuni li ha già detti Giulio. Per esempio, l'unico planetario è, non so, il consumo dell'acqua, la produzione di ozono. Ecco, fertilizzanti, c'è un grosso problema, perché per fare fertilizzanti prendiamo l'azoto dall'aria e qui ci sono degli scompensi, e poi lo riversiamo tutto nelle acque, questo è il fatto. E quindi c'è la biodiversità, vedete? Abbiamo già sconfinato, questo è il confine che secondo gli scienziati non si doveva superare nelle varie attività. Abbiamo già sconfinato nella biodiversità, che se ne sta perdendo troppa. Nel clima abbiamo superato i 350 di cui parlava Giulio, parte per milioni, abbiamo andati fuori nel ciclo dell'azoto e se ci avviciniamo a uscire. Come diceva Giulio, non è che le cose siano lineari, questo è il fatto. Gli scienziati dicono che in ognuno di questi fenomeni ci sono quelli che loro chiamano i tipping point, ci sono dei punti di non ritorno. Quando tu passi qualche cosa, non è che poi puoi tornare indietro. Per esempio, cosa succede? Che se si sciolgono i ghiacci, i quali riflettono moltissima energia, e quindi la Terra ne prende di meno, se si sciolgono i ghiacci, più energia sarà assorbita, e quindi si scalderanno di più gli oceani, e quindi sarà impossibile che si riformino i ghiacci, insomma. E così anche tante altre questioni. Allora bisogna capire, secondo me, e penso a Bacio, lo dicono tutti, che siamo in un'altra epoca storica, non è più quella neanche dell'inizio del secolo, no, un'epoca storica che è cominciata con l'uso di combustibili fossili, ma ormai è caratterizzata da profonde impronte che l'uomo ha fatto sulla Terra. Ecco. Allora bisogna sapere che siamo in questa nuova era, che è l'antropocene. Siamo sempre sulla Terra come sono stati i nostri avi. La grande differenza è che i nostri avi, fino a 100-150 anni fa, erano dei passeggeri passivi di questo astronave. Adesso no, adesso siamo passeggeri attivi, nel senso che da tanti punti di vista dominiamo la natura. E quindi possiamo cambiare, e abbiamo già cambiato, la regola del funzionamento dell'astronave. E quindi c'è poco da fare. Siamo noi che nella cabina di comando, per così dire, perché siamo troppo forti, la Terra è nelle nostre mani e quindi la responsabilità è la nostra. Dopodiché vedremo come si può fare. Allora è fondamentale, secondo me, sapere come è fatto il mondo in cui viviamo. Molti non lo sanno, non lo sanno. Il mondo in cui viviamo si può riassumere in 4-5 punti. Siamo su una stradale, perché nessuno può andare via. Nessuno può andare via di qui. Dobbiamo vivere tutti assieme, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi. Fatta eccezione per l'energia solare, non possiamo sperare di avere aiuti dall'esterno. Qualcuno dice andremo su Marte a far che il Gita prima. Beh, le risorse dell'astronave sono limitate, con tutto quello che ne deriva, siamo nella cabina di comando e abbiamo scienza e tecnologia a disposizione. Allora, con queste premesse, queste qui sono cose che dovete insegnare ai bambini elementari, ma bisogna che lo sappiano come fate il mondo che li aspetta. Vabbè. Allora, torniamo all'energia. Abbiamo già detto che appunto è successo nella storia che non si consumava niente energia, poi ci dovesse consumare di più. Perché allora vedete questo aumento vertiginoso del consumo di energia per molti anni ha permesso all'economia di crescere in modo altrettanto vertiginoso, perché c'era tutta questa energia disponibile. Ecco, quindi è stato creato un modello economico basato sulla crescita continua, pensando che i combustibili fossili non sarebbero mai finiti, o perlomeno per qualche centinaio di anni, dopo vediamo. Ora sappiamo invece che finiranno, dopo vediamo i dettagli, e sappiamo per di più che è molto peggio, che usandoli abbiamo creato dei gravi danni, forse irreparabili, al pianeta. Vedi per esempio effetto serra. Ora, allora, dici, ma è vero che si stanno esaurendo i combustibili fossili? Beh, adesso vediamo. Allora, per esempio, prendiamo, ci sono dei pozzi di petrolio qua e là. Come sono fatti i pozzi di petrolio? Sono delle cavità sotterranee, te ci metti un tubo e ponti su il petrolio. Bene. Questi sono i pozzi norvegesi. Allora, non guardate i colori, i pozzi norvegesi, scoperti nel 74, abbiamo cominciato a tirare sul petrolio. A un certo punto ce n'è di meno, stanno esaurendo. Allora, questo qui si può estendere, dopo vedremo altri dati eventualmente, perché c'è un punto molto critico che è quello quantitativo di questi fenomeni. Allora, comunque, insomma, noi oggigiorno siamo qua su e dobbiamo chiederci dove andiamo? Possiamo andare ancora più in su? No, perché i combustibili fossili stanno esaurendo. Quindi prima o poi si andrà giù. La scala qui non è ben determinata, dipenderà, sarà 20 anni, 50 anni, però dobbiamo guardare un po' più là. Quindi si stanno esaurendo, questo è fuori di dubbio, e tutto si esaurisce, no? Sulla terra, forza di consumare. Altra cosa fuori di dubbio che usandoli causiamo danni alla salute e all'ambiente, e allora non c'è dubbio alcuno che dobbiamo sviluppare delle energie alternative. Bene. Allora andiamo a vedere com'è la situazione per queste energie alternative. Volevo dire che questa cosa lo sanno tutti, nel campo scientifico. La crisi finale, il clima, siamo sull'orlo di un baratro, tutte queste cose lì sono libri, congressi, centinaia, migliaia di lavori. Dopo aver esaminato il problema, quali sono le proposte che abbiamo sul tavolo per risolvere il problema energia, che è così importante? Abbiamo tre possibilità. La prima è continuare a usare i combustibili fossili, sfruttando quelle che vengono chiamate risorse non convenzionali. Vedremo. La seconda è sviluppare l'energia nucleare e la terza è sviluppare l'energia rinnovabile. Diamo un'occhiata un po' in dettaglio a questo problema, perché appunto molti dicono ma petrolio ce n'è, che voglia, ce ne sarà di petrolio, di gas, andiamo a vedere. Dunque intanto quei bei giacimenti che c'erano una volta, in cui c'aveva una cavità sotterranea piena di petrolio, mettevi un tubo e tiravi sul petrolio, questi qui si vanno esaurendo, anche i grandi giacimenti dell'Arabia Saudita, vedremo dopo. Quindi il petrolio, questo petrolio non convenzionale, consiste nel raschiare del terreno che sono sabbie bituminose, che vengono raschiate, raccolte, spremute per tirar fuori del petrolio, con basse rese, vedremo dopo. Grande consumo di acqua, distruzione di territori. Metano, stessa cosa. Il metano non è più come una volta, perché c'erano delle caverne piene di metano, mettevi un tubo e veniva su addirittura da solo perché era sotto pressione. Si stanno esaurendo questi pozzi qui. Oggi il metano si va a cercare così, si fanno delle trivellazioni addirittura anche orizzontali, si fa scoppiare delle piccole cariche di dinamite, o ci si mettono dentro delle cose che devono distruggere la roccia, perché le goccioline, le bollicine di metano sono attaccate alla roccia, bisogna frantumare la roccia. E allora, capite, non è più il petrolio e il metano di una volta. Questo è un piccolo camioncino, vedete, questa è una signora, alto tre piani, no? per andare a prendere queste sabbie bitubinose, vanno a prendere sabbie bitubinose e lasciano una devastazione di questo tipo nel territorio. Questi qui sono i nuovi giacimenti, che non sono giacimenti, è il terreno che viene appunto distrutto. E poi se andiamo a vedere dal satellite ci accorgiamo che qui è in aumento questa faccenda. Ma vabbè, c'è pazienza, rovineremo un po' il terreno, ma avremo petrolio non convenzionale per quando, per sempre. Ma non per sempre, vedete, questi qui sono dei grafici di fonti autorevole, dicono che c'è un rapido declino anche di questi pozzi qui. Vedete, negli Stati Uniti hanno perforato 65.000 pozzi per trovare questo gas. Perché? Perché lì poi succede che il terreno, chi ha un terreno, possiede anche il sottosuolo, io ho capito così. Quindi uno negli Stati Uniti, penso di sì.
No, e quindi è il contrario.
Qui da noi, qui da noi non puoi, ma negli Stati Uniti sì.
Sì, sì.
Credo. Infatti qui come si giustificano 85.000 posti, sono 85.000 privati che hanno pensato vado a vedere se c'è da noi. Vabbè, fatto sta, vedete che anche i posti non convenzionali fanno questa storia qui. E quindi vado a vedere altre fonti molto autorevoli, dicono sì, va bene, c'è questa rivoluzione dello shale, però andiamo a vedere un po', per esempio è sovrastimata da tutti i punti di vista, mentre il costo è sottostimato. Quindi qui si va avanti, si andrà avanti altri 10 anni, 20 anni, rovinando completamente tutte le cose, producendo ancora anidride carbonica, e quindi non è una soluzione che possa andare al di là del breve periodo. Allora c'è chi dice ricominciamo con l'energia nucleare. Ecco, questo qui è il famoso Economist che dopo aver sostenuto per molto tempo adesso dice che è un sogno che è fallito. È un sogno che è fallito, ma perché? Adesso qui l'hanno messo bene, cioè, è fallito non tanto per ragioni di sicurezza, ma per costo. L'energia nucleare costa troppo, siccome costa troppo non la fa nessuno. Non la fa nessuno, perché è un investimento a troppo lungo periodo, con molti pericoli, quindi non si fa. Nei paesi a libero mercato non si fa, certo, la Cina ne fa, però noi non la facciamo, ma non è che... Per fortuna abbiamo vinto il referendum, se avessimo cominciato a fare queste cose qui, non so come saremmo messi adesso senza un soldo, con delle robe che dovevano andare avanti 10-15 anni. Comunque non si fa perché non è conveniente, ci sono mille altri motivi per cui non si dovrebbe fare. Per fortuna non si fa, però sta di fatto che non si fa, siamo a poco. Allora ci rimangono le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili tutti un po' le conoscono, no? Pale eoliche, pannelli fotovoltaici, collettori termici per fare l'acqua calda, e questo discutibilissimo problema dei biocombustibili che adesso salterei per ragioni di tempo. Ecco, però volevo sottolineare che qui l'ingegno umano ha messo già moltissimo, perché forse non tutti lo sanno, ma il fotovoltaico è un altro miracolo come la fotosintesi naturale, forse addirittura oserei dire di più, perché nel processo fotovoltaico si ha un'efficienza del 15-20% nel convertire l'energia solare in energia elettrica. La fotosintesi ha un'efficienza dell'1% se va bene, spesso dello 0,1%. Quindi l'uomo è già stato bravo, non potrà migliorare più di così per motivi di vario tipo. Però esistono e si potranno sviluppare queste energie rinnovabili, però anche loro hanno dei limiti. Allora, sull'onda di questo, diciamo, successo di energie rinnovabili, c'è chi ha scritto anche giustamente che finalmente abbiamo reinventato il fuoco, cioè abbiamo riscoperto qualche cosa che prima non avevamo mai usato, e che quindi se fino ad oggi lo sviluppo della civiltà si è basato sul fuoco generato dalla legna e dai combustibili fossili, oggi qui l'energia solare, siccome è inesauribile, siccome è molto abbondante, l'energia solare che arriva sulla Terra in un'ora e pare quella che l'umanità consuma in un anno, allora si capisce che nel futuro lo sviluppo della civiltà sarà alimentato dall'energia solare e dall'energia rinnovabile. Interessante guardare questo confronto fra il cosiddetto fuoco vecchio e fuoco nuovo. Ecco, il fuoco vecchio, cioè quello di combustibili fossili, no? Si otteneva scavando. Questo fuoco nuovo scende giù da un altro. Il fuoco vecchio era scarso, infatti sta finendo, il nuovo è abbondante. Il fuoco vecchio era locale, cioè i pozzi di petrolio erano in certi paesi, questo qui è dappertutto, cioè è dappertutto. Il fuoco vecchio finiva, questo non finisce mai. E quindi c'è chi dice, no, è vero, siamo già in un periodo di è iniziata la transizione dei combustibili fossili e energie rinnovabili, è iniziata. Qualcuno dice che creerà un'economia più forte e un ambiente più sano. Abbiamo di bisogno, certamente. Economia forte, non so, dipenderà cosa vuol dire esattamente economia. Perché, vedete, anche le energie rinnovabili, con tutti questi pregi che hanno, inesauribili, abbondanti, non fa male a nessuno, non inquina niente, però ha dei limiti. Qual è il limite? Qual è l'energia che voi usate a casa vostra? Di tre tipi. Noi nel nostro caso usiamo il calore, l'elettricità e il combustibile, di cui non si esce. Sono le cosiddette energie di uso finale. Abbiamo bisogno di queste. Ma l'energia solare, così com'è, non è né calore né tale, dobbiamo convertirla. Allora, per esempio, dovremmo convertire l'energia solare in elettricità. Qui ci vorrebbero dei gran pannelli fotovoltaici. Allora, vedete, ho preso questa foto che è curiosa, che ricorda che durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti, per rispondere all'attacco del Giappone, convertirono le loro industrie automobilistiche per fare degli aerei. Vedete quanti aerei facevano. Noi oggi dovremmo convertire le nostre industrie automobilistiche per fare dei pannelli fotovoltaici. Perché ne abbiamo bisogno? Perché vedete, c'è questo problema che noi abbiamo le energie rinnovabili che saremmo costretti a usare, per fortuna anche, ma abbiamo bisogno di energia per l'uso finale, e c'è di mezzo la conversione. E la conversione richiede dispositivi, cioè richiede roba concreta, capite? Concreta, richiede pannelli, turbine, pompe, batterie, fili, eccetera. Dice, ma dove andiamo a prendere sta roba per fare pannelli, turbine? Andiamo a prendere in natura. In natura cosa c'è? In natura c'è quello che i chimici dicono, sono gli elementi. Gli elementi che sono, di cui tutto è fatto al mondo, alcuni sono molto abbondanti, per esempio l'azoto, l'ossigeno, il carbonio, ma alcuni sono scarsi. E ci sono degli elementi che vengono chiamati critici. Perché? Perché non ce ne sarà abbastanza. Quali, per esempio? Il litio. Diciamo che mi interessa a me del litio, ma mi interessa, tanto abbiamo tutti in tasca, perché dei telefonini sono batterie al litio. Dice, vabbè, allora basteranno pure, vabbè, i telefonini crescono sempre, ma più che due a testa non ne avremo neanche di quelli. Eh no, il problema è che saremo costretti a convertire i trasporti dall'uso di combustibili all'uso dell'energia elettrica, perché le fonti di energia che useremo in futuro, mettiamoci pure anche il nucleare, producono solo energia elettrica, il nucleare dà energia elettrica. Fotovoltaico, energia elettrica, l'eolico, energia elettrica, allora l'idroelettrico, energia elettrica, quindi noi saremo costretti a cambiare il sistema di trasporti, andare verso automobili, eccetera, eccetera, vediamo un po' succede, che dovranno avere delle batterie, perché l'automobile non può stare attaccata alla spina, deve viaggiare, deve avere delle batterie. O le batterie per automobili non saranno piccole così, saranno grandi così, e ci vorranno grandi quantità di litio. Ma non è solo litio, ci sono altri elementi che una volta si usavano per fare gioielli, il platino. Adesso non mica solo per fare gioielli, il platino in gran parte si usa per fare il catalizzatore per le celle combustibili. Quindi sono degli elementi che devono essere già riciclati. E riciclare, non è uno scherzo, riciclare ci si rimette sempre come materia e ci vuole dell'energia. Allora, le terre rare, chi le conoscerete perché non ho parlato ancora, ma io che so per cui lo dico, non le ho mai insegnate nella mia capacità, perché non erano elementi strani che se ne frega delle terre rare, no, oggi le terre rare sono tutti i computer, sono tutti gli apparecchi che convertono l'energia, per esempio il lantanio nelle batterie, non so, neodimio, senza neodimio le pale eoliche non funzionano bene, e così, non so, disprosio, i motori ibridi, europio, e così via. Allora capite che qui ci sono dei limiti intrinseci del pianeta. Cioè più di tanto non ce n'è, se è rare, come stesso dice, che sono un po' rare. E poi dov'è sta roba? C'è ancora un problema, dov'è? Beh, non è dappertutto. Torniamo ai giacimenti di petrolio, per esempio le terre rare sono queste in Cina. E sono così importanti, questa risorsa terre rare è così importante, che i cinesi hanno fatto un monumento alle terre rare. Mica Teo Xiaoping, no, questo è, diciamo, quello che tiene su l'economia, terrà su l'economia cinese. Quindi, allora dobbiamo appunto ricordarci di un fatto, che anche le energie rinnovabili avranno, diciamo, dei limiti a causa della limitata disponibilità di altre risorse, perché le risorse della Terra sono limitate. Allora, mentre molti economisti ipotizzano ancora una cresta continua, altri cominciano a capire che siccome tutto dipende dall'energia, l'economia reale poi avrà a che fare bene con l'energia, no? perché per esempio cos'è la moneta? È la moneta, un qualcosa che serve per scambiarsi delle cose, ma le cose che io mi scambio sono poi fatte di materia, di energia. Quindi se tutto dipende dall'energia, andiamo a vedere allora in modo quantitativo il problema, forse un po' difficilino, ma vediamo. Primo fatto, tutto dipende dall'energia, qui non c'è dubbio. Per produrre energia bisogna consumare energia. Ah, dici, ma guarda un po', non c'è niente gratis al mondo, per produrre energia. Per esempio, se voglio andare a trovare un pozzo di petrolio, devo andare in giro a trovarlo, devo perforarlo, devo mettere le pompe, devo tirare sul petrolio, il petrolio devo portare nella raffineria e via via via. Se voglio energia idroelettrica devo fare una diga, ma per fare una diga devo tirare su un muro grandissimo, devo raccogliere le acque, consumo un sacco di energia. Fotovoltaico, devo fare i pannelli. Nucleare, figuratevi, devo fare una centrale. Allora si capisce che c'è questo problema che per produrre energia bisogna consumare energia. Allora bisognerà guardare un po' al rapporto fra quanta energia produco e quanto ne ho consumato per produrlo. Questo rapporto in inglese si chiama ROI, che sarebbe il ritorno energetico rispetto all'investimento che ho fatto. È chiaro che bisogna che sia il più grande possibile. Più è grande, meglio è. Andiamo a vedere quant'è allora questo ROI e come si prospettano le cose. Pozzi di petrolio in Arabia Saudita, pozzi mitici, no? Quello di Gezar. Il valore iniziale era 61. Vuol dire che io utilizzavo un barile di energia e ne tiravo fuori 60. Accidenti, grassa, eh? Attualmente sembra che sia 20-1. Perché? Perché si sta esaurendo, devono riempire il pozzo di petrolio con dell'acqua.
C'è scritto la parola valore. Come valutato? Col prezzo di petrolio o con la quantità? E se è usato la quantità, perché si dice valore?
Cosa ho detto? Valore? Non ho capito.
Dici? No. Valore iniziale 61, ma come è valutato 61? Con la quantità di petrolio?
Sì, cioè l'energia che ha investito, equivalente a un barile, con quel
prezzo.
Ne tiro con quell'energia lì, ne tiro su 60, quindi è una cosa molto buona, o se no lo stesso possiamo prendere appunto, ecco, Stati Uniti, i pozzi negli Stati Uniti erano già inferiori fin dall'inizio come qualità. Nel 50 il rapporto era 31, spendevo un barile, ne tiravo fuori 30, ma poi man mano che si esauriscono questi pozzi, questo rapporto cala. Allora negli Stati Uniti attualmente per il loro petrolio è 5-1, lì che tanto grande. Nel 2020 si prevede che raggiungerà l'1, quando raggiunge 1-1 io non posso prendere e spendere un barile per tirare fuori uno, ovviamente si ferma tutta la storia. Andiamo al petrolio non convenzionale. Petrolio non convenzionale è 4-1 fin da adesso, andrà anche calando. Quindi io spendo un barile e ne tiro fuori 4. Ma quando ho tirato fuori questi 4 barili, poi devo anche portarli di qua, portarli di là, raffinare. Quindi la questione è complicata. Energie rinnovabili. Energie rinnovabili, insomma, l'idroelettrico va benissimo. Se io faccio una centrale idroelettrica, ho un rapporto 70-1, cioè metto 1 di energia e ricavo 70. Però le centrali idroelettriche ho bisogno che ci siano le montagne, che ci sia l'acqua, che ci sia la possibilità, e non è mica dappertutto. La grande centrale che hanno fatto in Cina, va bene, ma non è possibile geograficamente farne molte. Allora l'eolico lo farò un po' dappertutto, ma è solo 15-1, fotovoltaico è 8-1. Allora si capisce che andiamo verso un periodo in cui avremo energia con questi rapporti bassi, cioè non potremo permetterci. Dice, ma questo cosa mi interessa? Interessa. Adesso vediamo un grafico di cui si dovrebbe capire che interessa. Quindi tutto dipende dall'energia, per produrre energia bisogna consumare energia. Cosa ne faccio dell'energia una volta che l'ho ottenuta? E la posso dividere in 3 parti. Se io ho un tot di energia prodotta, io ne avrò bisogno una parte che dovrò investire per rifare energia, questo famoso ROI. Se questo ROI è molto grande, ho bisogno di una piccola parte di energia per rifarlo. Se invece questo qui è sempre più piccolo, io devo investire sempre di più energia per avere altra energia. Poi ho una tot di energia che praticamente non posso mica manovrarla tanto, è quella dei consumi, diciamo, si vede niente lì, diciamo, questa parte blu è quella che è necessaria per mangiare la gente, per tirare avanti le cose normali. Allora è chiaro che mi rimane una certa quantità di energia, che però può essere grande o piccola a seconda di quanto io devo reinvestirne per tirarne fuori ancora. Quindi la crescita, la famosa crescita, è legata solo a questo pezzo qui, che in passato è stato molto grande, ma che adesso è già piccolo e che in futuro sarà ancora più piccolo. Guardate che se qui questo rapporto energia investita per ottenere energia si peggiora ancora, a un certo punto dovrò anche intaccare questa parte qui. Allora si capisce, insomma, che quando ho questo rapporto alto posso permettermi anche la crescita come è stata finora, ma quando questo rapporto diminuisce, è destinato a diminuire, di crescita già sarà sempre di meno. Ecco, allora appunto volevo aggiungere che l'economia reale non si può esprimere con equazione monetaria, ma è espressa da questo diagramma, da questa equazione. Se mi rimane della roba, cresco, ma se non mi rimane, cresco meno. Non mi rimane per niente, non cresco più. Quindi c'è questo problema che c'è poco da fare, di qui non si scappa, insomma. Adesso torniamo un momento al cibo, perché il cibo c'entra anche lui, perché il cibo ha un suo costo monetario, ma anche un costo economico, energetico, ambientale, eccetera. Vediamo allora per il cibo il costo in energia e acqua, che ci ha fatto vedere un pochettino Giulio. Allora, prendiamo il mais. Perché, scusate, cos'è che cresce nei campi? Nei campi cresce il mais, la soia, il grano, questa roba qui, le patate, va bene, allora prendiamo il mais. Il mais, il contenuto energetico del mais, cioè quanta energia lui ha dentro, che dopo io me la mangio questa energia, 3530 kcal per chilogrammo. Però per fare il mais io devo arare la terra, mettere fertilizzanti, seminare, eccetera. Quindi io metto dentro a questo mais 880 kcal, perché se no non riesco a produrlo. È già un miracolo, perché lui dopo ha 3500 calorie, io ne ho messo dentro 880, dice: ma chi ti ha dato le altre? Il sole, e il sole mi ha dato le altre, è l'energia del sole che appunto ha fatto sì che crescesse il mais, anche io se si mettevo solamente 880 calorie. Quindi il mais è una cosa buona perché utilizza l'energia solare e ha un certo contenuto energetico molto più grande dell'energia che io devo utilizzare per farlo crescere, dell'energia artificiale. Il problema è che mentre il mais cresce nei campi, le galline non crescono nei campi, e neanche le mucche crescono nei campi, e neanche le uova. Quindi quando io vado a vedere per questi elementi, per questi altri cibi, per esempio per le uova, come faccio a calcolare quanta energia mi dà un uovo? Beh, prendiamo una gallina. La gallina per darmi le uova deve mangiare. Una gallina mangia 110 grammi di mangime al giorno, sono tutti numeri naturalmente approssimati, che sono 350 kcal, cioè in un anno la gallina mangia 128.000 kcal. Quante uova fa? 300 in un anno. Allora vado a fare la mia divisione e ottengo che l'uovo ha un'impronta energetica, cioè per produrre un uovo, perché la gallina faccia l'uovo, io ci ho dovuto mettere dentro 430 calorie, ci ho dovuto mettere dentro attraverso il mais che la gallina ha mangiato. E quanto mangio un uovo, quante calorie mi dà? 80. Ah, dice, me ne dà 80, io ne ho messo dentro 430. Allora qui siamo in perdita, l'efficienza energetica dell'uovo è il 20%. E quindi tutte le cose che derivano dai cereali attraverso gli animali, eccetera, hanno delle efficienze bassissime. Quindi l'uovo il 20% rispetto al mais, la carne bovina al 4% rispetto al mais. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che un appezzamento di terreno che può nutrire 100 persone che mangiano mais, se ne possono nutrire meno di 10 che mangiano carne. Ah, interessante questo. Quindi mangiare carne oggi significa mangiare essenzialmente petrolio. Sì, infatti c'è un articolo addirittura poco educato americano che dice: gli americani mangiano petrolio e vomitano CO2. Sostanzialmente è così, così. Vabbè. Allora, questa per l'impronta energetica, vediamo l'impronta idrica, l'ha già detto Giulio, l'impronta idrica è disastrosa, vedete, mentre un chilogrammo di grano necessita di 1300 litri d'acqua, un chilogrammo di grano è 15.000 litri. Conclusione, la dieta a casa di la dieta base di carne è insostenibile, per molti motivi, ci vuole troppo terreno, perché, come diceva Giulio, un terzo del terreno, troppa acqua, troppa energia, produce troppa anidride carbonica, produce troppe disuguaglianze fra gli uomini, produce troppo inquinamento, e fra l'altro dopo, mangiando molta carne, ci si ammala, no? A parte come sono tenuti gli animali, se andate a vedere un po' come sono tutte le strofe, per esempio, delle cose orribili. Allora c'è stato, c'è Lord Stern, che qualcuno conoscerà, il famoso del rapporto Stern, arriva a dire che in futuro mangiare carne diventerà socialmente inaccettabile, come guidare un'auto dopo aver bevuto il codice. Allora, per lui è una persona intelligente, eh? Non è male. Come diceva Giulio, allora non possiamo mangiare la carne, andiamo a mangiare il pesce. Una volta era così, no? I pescatori avevano una barchina, una rete lunga 2 metri, pescavano, i pesci si riproducevano. Oggi è così. Oggi è così. Oggi flottiglie che vanno in tutti i mari, vetri, rete lunghe 2 chilometri, che per tirarle su non basta più l'uomo, ma ci vuole naturalmente del motore. Insomma, i pesci qui, i pesci, l'80% delle riserve ittiche, anche Giulio l'ha detto, vengono sfruttate al limite e oltre. Vuol dire che i pesci non si riproducono più. Poi c'è il fatto che la CO2 che produco intanto acidifica i mari con gravi. Dice, ma come fai a sapere questo? Beh, basta leggere la Repubblica, le reti vuote dell'Adriatico. Ogni tanto chiudono la pesca nell'Adriatico, 2 mesi, 3 mesi. Allora anche questo ci dimostra che in un mondo con risorse limitate i consumi non possono crescere all'infinito. Andiamo a vedere una cosa un pochettino più quantitativa, la cosiddetta impronta ecologica, interessante per fare dei confronti fra le nazioni. Cos'è? La superficie di terra capace di fornire le risorse necessarie al consumo quotidiano, cioè quanto spazio ciascuno di noi occupa. Perché la terra è in grado di rifornire pesci, alberi, quello che volete, però la terra ha una capacità, una biocapacità limitata, e in base a quanta è la biocapacità della terra e quanti siamo gli abitanti, che siamo sempre di più, ci tocca 1,8 ettari per persona. Se andiamo a vedere, questo è quanto la terra può darci. Se andiamo a vedere quanto consumiamo, già la media mondiale è 2,7 ettari, diciamo, cosa vuol dire? La terra produce 1,8 e noi consumiamo 2,7, sì, vuol dire che ci mettiamo sui piedi in questa figura, vuol dire che noi non viviamo sugli interessi, la terra ci dà ogni anno un tot di alberi, un tot di pesci, ma noi intacchiamo il capitale, perché il capitale è pericoloso. Naturalmente poi se la media è 2,7 ci sarà chi è molto sopra, chi è molto sotto, da cui gli Stati Uniti hanno un'impronta ecologica 7,2, se tutti, come ha detto prima Giulio, consumassero come gli Stati Uniti ci vorrebbero 5 terre, non è solamente una di terre. In ogni caso si capisce qui che ci sono due dati interessanti. Il primo è questo, il primo è che noi viviamo in media sopra le nostre possibilità, cioè il famoso, come lo parliamo, in media sopra le nostre possibilità, e ci sono delle troppo grandi differenze che non si può andare avanti così tutti su questa terra e con delle differenze così grandi. Ci saranno delle migrazioni, infatti ci sono già, ci saranno delle rivoluzioni, ci saranno delle guerre, per forza, con delle differenze così. Quindi disuguaglianze troppo grandi. Allora vedete, per esempio, chi segue queste cose sa che ogni anno gli ecologisti dicono oggi è l'Earth Overshoot Day. Cosa vuol dire? È il giorno limite della Terra, cioè il giorno dell'anno in cui è arrivato a quel punto lì, io ho consumato tutto quello che la Terra avrebbe prodotto in un anno. E questo giorno limite si va avvicinando sempre di più. Nel 92 è arrivato in ottobre, cioè entro il 21 ottobre abbiamo consumato tutto quello che la Terra avrebbe prodotto nel 92. Adesso è il 22 agosto, quest'anno sarà ancora di meno, cioè noi consumiamo sempre di più e quindi c'è questo problema. Andiamo a vedere dei dati quantitativi, sono anche riconosciuti dalle Nazioni Unite. Questo. Allora, Stati Uniti, notate anche la scala qui, perché loro hanno molte risorse, Stati Uniti, sono a 5, qui 5 ettari a testa avrebbero, però consumano di più. Queste sono le risorse, quindi loro consumano sopra le loro pur abbondanti, diciamo, risorse, sono sopra. Andiamo a vedere l'Italia. L'Italia, vedete, l'Italia qui è 1, qua i tuiti sono 4,5. L'Italia ha pochissime risorse, molto meno degli Stati Uniti, e consuma molto di più delle sue risorse, arriva fino a 4,5, sia pure meno degli Stati Uniti. Comunque siamo in debito, sono in debito loro, siamo in debito noi. Andiamo a vedere la Cina, interessante, no? La Cina, vedete, fino al 1970 il verde era sopra il rosso. Cosa vuol dire? Che produceva di più di quello che consumava. Partita la famosa, non so come chiamarla, la produzione, quelle sono le produzioni delle cosiddette energie rinnovabili, di quelle che la Terra mi dà, è rimasta costante, forse un po' calata, e qui i consumi sono saliti moltissimi. Andiamo in Africa, ecco perché i cinesi vanno in Africa. Prendiamo il Gabon. Gabon, vedete, 80, un numero strampalato di risorse, che però è andato pian piano calando con gli anni, ma è ancora su 35-40 e non consuma niente nel Gabon. Quindi tutto sto verde è tutta roba, diciamo, che fa gola a tanti. Infatti i cinesi, la Cina, ha troppi abitanti e poca terra. E in Africa c'è invece terra abbondante e pochi contadini. Allora, per chiudere, noi appunto stiamo vivendo in questa famosa civiltà dell'usa e getta, cioè la nostra economia è basata sul continuo aumento dei consumi, perché questo non va più bene, lo butto via, ne prendo un altro, lo butto via, ma un pianeta finito, cioè che ha risorse finite, non può sostenere un'espansione senza limiti. E quindi succedono delle cose che qualcuno osserva, per esempio George Steiner, che forse conoscerete, ha scritto: se sulle nostre strade circolano più di 30 modelli diversi di auto media, di automobile cilindrata, e qui a Cambridge, in Inghilterra, non c'è una casa che sia senza piscina, nonostante il clima inglese, vuol dire che viviamo in un sistema economico impazzito. Mi sembra che abbia ragione. Altra prova che viviamo in un sistema economico impazzito. Andate su Google, cercate Versace e troverete che Versace ha fatto un albergo a Dubai, siccome la sabbia scotta, bisogna refrigerarla. Sotto la sabbia hanno dei tubi d'acqua fredda che rinfrescano la sabbia. È il primo hotel con aria con la sabbia refrigerata. Vabbè. Se volete divertirvi su questo uomo consumatore, leggete questo librino di Bauman, che è abbastanza noto. E insomma, capirete che qui, fra l'altro, cita anche Caino qui in fondo, come tu dicevi stamattina. Vabbè. Comunque, cosa dice Bauman? Dice: la produzione di consumatori, che è quello che facciamo noi produciamo consumatori, è l'industria più dannosa che si può trovare. Poi dice: i prodotti che man mano entrano sul mercato fanno tutto quello che già facevano quelli che li hanno preceduti, con l'aggiunta di cose di cui nessuno sentiva il bisogno. Ma l'uomo consume, si acquista ugualmente, perché è insaziabile a causa dell'eccesso di stimoli a cui è di continuo suo malgrado esposto. Nell'attuale civiltà dell'usa e getta siamo arrivati all'assurdo che l'innovazione tecnologica è la migliore amica della discarica, alla quale poi stiamo ricorrendo, perché vogliamo riciclare sempre più frequentemente, nel tentativo di prolungare la crescita, che poi è sempre ampliamento della discarica. L'attuale sistema economico è caratterizzato non solo da spreco, eccesso ed estreme disuguaglianze, ma anche dall'inganno, perché la crescita che dovrebbe decretarne la buona salute, siamo in buona salute se cresciamo meglio, si dice, no? In realtà non fa altro che accelerarne la fine, perché se cresciamo molto finiremo prima di consumare le risorse. Allora penso che sia il caso di meditare su quanto ha detto qualche persona, per esempio Jonas, che ha detto: noi ci siamo dati troppo potere, quindi stiamo facendo dei guai, quindi bisogna imporci di sapere che cosa stiamo facendo e di scegliere in che direzione andare. Ci vogliono fare, quindi questa è una cosa che bisogna in qualche modo fare. Quindi bisogna, noi cambiamo logica, non più logica della civiltà dell'uso agente, ma logica della sufficienza, per esempio. Quindi bisogna, cerchiamo di smettere con lo spreco. Bisogna che impariamo a dire mi basta, quando una cosa che funziona devo dire mi basta, perché vedete, se no il ciclo qui è perverso, perché questa, com'è la situazione? Abbiamo delle risorse, tutti saranno d'accordo che sono limitate in qualche modo, no? Allora, noi naturalmente le consumiamo, le usiamo, certo che le usiamo, ogni volta che si consumano le risorse si produce un rifiuto, bene, ci aiutano moltissimo in questo consumismo i combustibili fossili, che a loro volta un sacco di rifiuti, e c'è il fatto che siamo abituati a sprecare risorse. E allora cosa succede? Che siamo in questa civiltà dell'uso e getto. Uso, getto. Però non è sostenibile, lo capisce chiunque, quindi a un certo punto non avrò più risorse, avrò tutte le rifiuti. Quindi bisogna cambiare. come si può fare a cambiare? Si può cominciare di qui, intanto usare le energie rinnovabili, che essendo rinnovabili, quelle non si consumano e non mi danno neanche dei problemi di tipo clima, eccetera. Poi bisogna che cambiamo la nostra mentalità, qui non possiamo più sprecare le risorse, dobbiamo risparmiarle più che si può e dobbiamo usarle non giusto per usarle, ma dobbiamo usarle con efficienza, più grande efficienza che si può. E quindi passeremo forse, dalla civiltà dell'usa e getta a una civiltà che deve essere basata sull'usare, ma riparare, riusare, riciclare, perché riciclando una parte almeno dei rifiuti si possono riprendere. Ma sarà difficile togliere questo in qui davanti e avere un modello di sviluppo. Ecco, c'è qualche segnale positivo, come ho detto altre volte. Qui per fortuna la comunità europea sull'energia lavora bene. Perché vedete, se è messi così, noi consumiamo tutta questa energia per sapore, di cui i combustibili fossili sta fetta qui e così poco che domani. Se nessuno ci dicesse niente, noi consumeremo di più, ah perché no di più? La comunità europea ci obbliga a consumare di meno. Come fa? Fa con risparmio e efficienza, ognuno ce la può fare, sappiamo benissimo nelle nostre case dappertutto. E abbiamo dei traguardi che non possiamo mancare, sennò prima delle gran multe. Nel 2020, questo famoso pacchetto 20-20-20, dovremmo risparmiare il 20% dell'energia, sviluppare le rinnovabili, produrre il 20% meno di CO2, perché sono tutte le cose legate, clima, energia, eccetera. Ma poi c'è già il piano per il 2050. Nel 2050 l'80% dell'energia in Europa dovrà venire fuori, dovrà essere questo verde. Quindi calerà ancora sto rosso. Ecco, vedete, stiamo uscendo dai combustibili fossili, stiamo entrando nelle energie rinnovabili. Ci vorranno degli anni, ci vorranno dei decenni, 3-4 decenni, però la strada è quella giusta, mi sa. Allora, giusto così per fare qualche battuta finale, sapete che c'è chi, Gore, altri, dicono che sono delle verità scomode. Verità scomode sono delle verità che, pur essendo vere, io non vorrei fossero vere perché mi danno un po' fastidio. Per esempio, la prima è che dobbiamo vivere tutti assieme sulla nostra nave Terra, nessuno se ne può andare, se un paio di miliardi potrebbe andare da qualche parte, forse staremo anche più contenti, non se ne può andare nessuno. Secondo, le risorse disponibili sono limitate. Mi piacerebbe anche a me che ci fosse quantità illimitate di tutto quello che voglio. Non è così, e quindi dobbiamo usare le risorse con cura, riusarle, riciclarle. Terzo è che dovrebbe essere distribuito meglio, lo sappiamo, non ce la facciamo, non ce la faremo. Queste qui sono verità scomode. Da altre parti vengono fuori quelle che qualcuno chiamano le bugie rassicuranti. Quando per esempio Berlusconi diceva comprate, perché tanto è. Allora, capite, c'è una vignetta che mi è sembrata abbastanza bella, perché a noi non piacciono le verità scomode, a noi piacciono più, ci piace più che ci dicono ma sì, fate quello che volete. Allora, se in due sale cinematografiche attigue proiettano verità scomode, bugie rassicuranti, la gente va tutta a vedere le bugie rassicuranti, io non voglio sapere le verità scomode. Quali sono queste verità scomode? Quali sono queste bugie rassicuranti? Beh, non so, ognuno ci mette le sue, di quello che volete, io ho preso questo. Non è necessario risparmiare risorse. Per salvare l'economia basta consumare di più. Questa qui per me è un'assoluta bugia. Va bene. Allora, ci sono combustibili fossili ancora per secoli, qualcuno ci viene a raccontare. Ma dove? Avete visto prima? Non so. Poi, l'effetto serra e i cambiamenti climatici sono diventati gli scienziati, quindi consumate pure carbone, che tanto non è vero. Mangiate tutta la carne che volete, ce n'è in abbondanza e va bene alla salute. Non va bene né l'uno né l'altro, no? Ce n'è poche, non fanno che bene alla salute. Se c'è qualche problema non preoccupatevi, lo risolverà la scienza. Ma non è vero, la scienza i miracoli non li può fare. E così potete aggiungere anche altro. Anche per esempio questa, per far stare meglio i poveri, bisogna prima che i ricchi diventano ancora più ricchi. Questa è la famosa teoria di Reagan, no? La teoria di Reagan. Allora, per finire, o noi teniamo conto, diciamo, se noi continuiamo su questa faccenda del consumare, allora noi, vedete qua, qualcuno ci dice che siamo già sull'orlo del precipizio, vuol dire che ci cadremo dentro, prima o poi, fra 100 anni, 50 anni, non lo so. Se invece ragioniamo, diciamo, nell'ottica delle realtà, delle verità scomode ma pure verità, può darsi che andiamo verso un'energia sostenibile, può darsi. Allora chiudevo con due cose. Uno, quello che ha detto il Papa, giornata della gioventù, ho preso qualche frase qua e là, l'ho appena un po' rimessa. Papa ha detto: le disuguaglianze sono la madre di tutte le povertà e ingiustizie sociali. Quindi non si possono risolvere i problemi del mondo producendo di più, nello stesso momento aumentando le disuguaglianze. Perché adesso è così, si produce di più, più si produce, più si aumenta la disuguaglianza. Secondo, l'obiettivo deve essere la ricchezza collettiva del genere umano, non la ricchezza individuale. So anch'io che sono dei sogni, ma non lasciateci sognare. Il benessere si produce cooperando, l'altro va considerato come occasione per condividere, non come concorrente da superare o peggio come nemico da combattere. Tutto ciò che si condivide cresce, genera vera ricchezza. Tutto ciò che consumiamo in solitudine dà un'effimera illusione di felicità, ma rende più povero non solo il mondo, ma anche il nostro stesso spirito. Insomma, siamo su una lunghezza d'onda interessante. E se sembra che non ce ne sia abbastanza, si può sempre aggiungere più acqua ai fagioli, anche ad essere ancora più
felice. Stasera appunto.
Allora, per concludere, poche cosine. Allora, primo, c'è molto da fare per raggiungere la sostenibilità ambientale, economica e sociale, che significa custodire il creato, e noi che ci siamo sopra, c'è molto da fare. Molte decisioni devono essere prese a livello politico, ovviamente, però la maggior parte del lavoro deve farlo ciascuno di noi, vicino a casa sua, dove vive, nel suo piccolo, magari votando per uno anziché per un altro. Bisogna usare con cura le risorse materiali, usare in maniera intelligente le conoscenze scientifiche, perché le innovazioni molte volte sono peggiorative per il mondo, e le innovazioni tecnologiche. Infine bisogna mettere in campo le risorse immateriali, come diceva Francesco, che caratterizzano l'uomo: la sobrietà, la responsabilità, la solidarietà, la collaborazione e l'amicizia. Non so se saremo capaci, ma sarebbe la strada. Grazie.
Break, un quarto d'ora.
Faccio battaglia di silenzio, sì, straordinario, mi sento delle puntatine di tutti i nostri finali, anche con mi si batte le mani, si sta convertendo lentamente, molto lentamente, molto lentamente, però...
Ho sbagliato strada, perché sono passato da sopra.
Sono andato a consumare risorse anche in terra.
Perché inganna, perché il cartello sopra inganna. Bisogna ricordarsi di andare con sopra.
Esatto. Poi mi è venuto in mente, ci hanno detto,
e poi abbiamo ritrovato.
Però girare le dita per le stradine, così strette, col pulmino,
abbiamo dovuto chiudere gli specchietti. Sì, esatto.
Bene, allora dopo te qui c'hai il computer.
Ah, quando vuoi?
No, ma adesso se vuoi il tuo computer.
No, lo prendo. Loro hanno sbagliato scusate, io gli ho sbagliato adesso sono qui per correggere anche quello.